credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi vogliamo partire da un volume che è dedicato ai più piccoli, ma non soltanto, vedremo perché. Si intitola Il buio finalmente sorride, testi e illustrazioni di Enrico Mancini, che è l'autore appunto e che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Buongiorno.
Dicevo testi e illustrazioni perché in realtà questo volume nasce proprio da un'illustrazione, da un disegno,
sì,
prima ancora,
sì, sì,
che da un testo scritto. Vuole un po' raccontarmi com'è andata la genesi di questo volume?
Nasce da un'illustrazione, forse è la prima volta. Di solito si parte da un testo scritto e si passa all'illustrazione. Io ho fatto il contrario perché sono abituato molto a disegnare. Infatti la mia intenzione era mai quella di scrivere una favola, ma addirittura solo di illustrarla. Fino a che un giorno ho detto perché non posso cimentarmi anche io nello scrivere delle fiabe per bambini e allora ho pensato prima ad illustrare la favola e poi partire poi con i testi. La prima cosa che ho disegnato in quel momento, diciamo un po' di tempo libero, era il volto di questa bambina che si chiama Eva. E da questo volto un po' meravigliato che avevo disegnato mi è venuta subito spontaneamente l'idea di affacciarmi da un terrazzo, da un balcone di notte per sperimentare una notte diversa da quella che noi diciamo abbiamo nella nostra mente, specialmente poi gli adulti, quella metropolitana, e immedesimarmi un pochettino nel mondo dell'infanzia e pensare come se fossi un bambino alla scoperta della notte, ma una notte un po' diversa, perché come si sa i bambini hanno molta fantasia, molta immaginazione. E ho pensato di inserire quindi nella fiaba dei personaggi, degli elementi molto caratteristici per i bambini, che è il clown e il mondo del circo, proprio perché la notte poteva diciamo essere un tendone, ecco, un tendone dove racchiudere un po' le piccole gioie, le piccole emozioni che i bambini hanno.
Però la notte immediatamente, soprattutto quando si parla di notte e di bambini, si pensa ad un sentimento, cioè alla paura.
La paura, sì. Infatti proprio per questo io ho pensato, diciamo, di sminuire questa sensazione angosciosa che può trasmettere il pensiero della notte, perché come ho scritto sul libro, quando uno pensa alla notte pensa all'ignoto, pensa all'oscurità, le cose sono meno visibili, si pensa anche, cioè l'immaginazione si fa molto forte e quindi trascende un po' la realtà e può generare un po' mostri, cose un po' orripilanti, fantasmi, tutta una serie di cose che possono spaventare. Però diciamo questa bambina
che non a caso si chiama Eva,
che non a caso si chiama Eva, che è la prima donna dell'umanità, forse è anche un simbolo, diciamo, che io ho voluto esprimere attraverso questo nome, proprio perché Eva rappresenta un po' tutti gli uomini. Apposta dicevo che non è soltanto una fiaba per bambini, perché il mondo dell'ignoto, dell'oscurità, della notte, anche notte intesa anche come una sofferenza interiore, un disagio, diciamo ce l'abbiamo un po' tutti quanti, no?
E tutti abbiamo paura di questo mistero,
di questa cosa che si nasconde dietro questo buio. Abbiamo bisogno un po' tutti anche della luce che possa rassicurarci, che possa farci da guida in questi momenti di sofferenza. E questa luce può, come dicevo, può avvenire quando dentro di noi siamo in grado anche di risvegliarla, diciamo, in noi, perché molto spesso nei momenti di disagio o di difficoltà tentiamo soprattutto di chiuderci, no? Nella nostra disperazione, e non cerchiamo queste piccole luci che possono essere intorno a noi, al quale aggrapparci per sopportare diciamo la sofferenza o anche per condividerla.
In questo circo dove appunto
in questo da, circo sì,
si mette, trova, c'è una risposta molto molto bella, credo sia dell'acrobata, che parla del suo equilibrio, in che maniera lui mantiene l'equilibrio
praticamente sia nell'acrobata sia nel clown. Loro diciamo vivono del sorriso della luna, quindi della luce anche della luna. E questa luce appunto è un punto di riferimento, come dicevo prima, che può generare questa forza interiore di andare alla scoperta di cose nuove, quindi di non fossilizzarci su ciò che diciamo abbiamo davanti, cioè non accontentarci, secondo me, questo vale anche soprattutto per le nuove generazioni, per i giovani, di avere ciò che ci hanno trasmesso solamente, ma di andare oltre, cioè noi stessi diciamo prendiamo in eredità quello che hanno insegnato, però poi dobbiamo trovare una strada noi per andare oltre e quindi di scoprire. Quindi il viaggio di scoperta e di ricerca, soprattutto la verità, è importantissimo questo, cioè se c'è questo, diciamo che questo è la luce per andare avanti. Altrimenti si rimane nel buio, si rimane nella nostra disperazione.
Sì, la figura della madre in realtà apre proprio il racconto, no? Perché proprio con una battuta della mamma che si apre la storia, quindi diciamo in qualche modo la guida e l'educazione che poi tutti quanti abbiamo ricevuto mi sembra che sia proprio il punto di partenza del suo discorso, anche se poi è necessaria una crescita personale,
sì,
evidentemente,
sì.
Quindi
per
Eva
questo
dovrà da sola, diciamo, insomma, affrontare questo buio che poi una volta conosciuto, una volta esplorato, fa meno paura,
sì,
di quello che può sembrare. Il suo volume è riccamente illustrato, non solo quell'illustrazione iniziale, ma poi ce ne sono molte altre, appunto. E soprattutto si chiude anche con una seconda parte che è in qualche modo interattiva per i
sì,
bambini.
Sì.
Cioè i bambini possono giocare con Eva, appunto, con
sì,
il protagonista.
Abbiamo
fatto
scritto proprio giochiamo con Eva, proprio per questo, perché è come se Eva accompagnasse il bambino diciamo al momento del gioco, al momento del divertimento, anche per comprendere la favola, ma anche per diciamo sperimentarla da sé, attraverso dei test, attraverso anche c'è un passaggio dove si può disegnare la cameretta, quindi la propria cameretta, che potrebbe essere reale o anche immaginaria, diciamo.
Uh-huh.
È proprio per entrare nel vivo, diciamo, della favola, insomma, per essere un po' immedesimarsi nel personaggio di Eva.
Quindi è uno strumento che ovviamente può essere utilizzato singolarmente,
sì,
dai bambini nelle famiglie, ma forse anche nelle scuole, no? Nei primi anni di scuola. Perché
sì,
appunto
in effetti sì. Adesso ci stiamo muovendo con l'editore proprio su questo campo, cioè cercare di progettare dei laboratori sempre relativi al testo della favola, nel quale il bambino possa concretamente, proprio con diversi materiali, costruire proprio la propria stanza. E poi in secondo, diciamo, cercare di superare psicologicamente la propria paura proprio con dei gesti proprio istintivi. Io ho inventato un laboratorio che si chiama Intrappola Paure, nel quale praticamente il bambino, una volta concretamente trasferita la propria paura sull'oggetto da creare, poi questo oggetto viene diciamo quasi cacciato via, allontanato e rinchiuso dentro una scatola, diciamo, dentro una scatola, anche in un posto, ecco, in cui lui possa sentirsi rassicurato. Dice: io ho intrappolato questa mia paura, questa mia fobia, adesso fa meno paura, mi sento più sicuro, diciamo. Però questo può avere la conseguenza non solo di aver superato, diciamo, con questo gesto un po' la paura, ma anche quella di riguardare poi, una volta superata la paura, a distanza capire che in fondo, riguardando la stessa paura che magari aveva diversi anni fa oppure nel corso, perché anche gli adulti poi effettivamente mantengono un po' le paure anche dell'infanzia, una volta riguardata scoprire, conoscere la propria paura, questa è la cosa importante, quindi non soltanto il fatto di superarla o di allontanarla in quel momento, ma poi scoprirla, cioè riuscire a capire che cos'è questa paura che ci vince ogni volta,
e
questa è la cosa importante, questa è una cosa importante, perché fa scoprire un po' noi stessi le nostre debolezze.
Certo. Nominava l'editore, che è Luca Marinacci,
Luca
con
Marinacci,
Elena Giovinazzi, per le edizioni Distinguo.
Sì.
E quindi ricordiamo ai nostri ascoltatori il suo volume, che si intitola Il buio finalmente sorride. testi e illustrazioni, ripetiamo, di Enrico Mancini, che è stato nostro ospite qui in studio e che ringraziamo di essere stato con noi. Nel famoso film del 1952, L'ultima minaccia, Humphrey Bogart, il protagonista, pronunciava questa battuta, rimasta famosa: «È la stampa, bellezza, la stampa, e tu non ci puoi far niente». Giocando proprio su questa battuta, Mariano Sabattini ha intitolato il suo ultimo libro «È la TV, bellezza, se la conosci puoi difenderti». Fausta Speranza l'ha intervistato per noi.
Siamo con Mariano Sabattini, critico televisivo, autore dell'ultimo libro della TV Bellezza, Se la conosci puoi difenderti, edizione Lupetti. Ma non è l'unico libro di Mariano Sabattini, che è stato anche autore televisivo e che ha firmato parecchi testi negli ultimi anni. Comunque, da anni si occupa di critica, dunque guarda la televisione per lavoro e adesso è qui con noi per parlare di televisione. Mariano Sabattini, che cosa c'è nel panorama?
Diciamo che c'è un po' di tutto. C'è tanto male, tanti programmi da cui tenersi lontani, ma c'è anche tanto bene. Io ho definito questo libro un libro omeopatico. Bisogna introdurre nella nostra fisiologia di telespettatori un po' del morbo che la televisione ci inocula quotidianamente, e per tornare a star bene come telespettatori, perché la televisione, che io, come ricordava, ho fatto anche da autore in programmi come Tappeto Volante, Parola Mia con Luciano Rispoli, credo una televisione dignitosa, continua a offrire programmi dignitosi nelle pieghe del palinsesto. Non è più vero che le cose migliori sono a tarda notte, bisogna andarle a cercare a tutte le ore del giorno. Ecco, se si legge questo libro, si affina, credo, si comincia ad affinare un gusto che serve per scegliere. Scegliere è la responsabilità che tutti i telespettatori devono assumersi.
Ecco, È la TV Bellezza, Se la conosci puoi difenderti, è un libro, praticamente una sorta di raccolta di tue critiche, sì, televisive di questi anni. È uscito a ottobre 2012, quindi in un momento in cui la televisione cosiddetta generalista ha ceduto il passo a un'offerta più ampia. Che cosa nel libro segna questo passaggio?
La televisione vive una stagione critica, non solo per il setaccio a cui la vagliamo noi professionisti, ma perché deve ritrovare se stessa, sia a livello di contenuti, ideativo, creativo, ma anche perché gli ascolti vanno parcellizzandosi per via dell'avvento del digitale terrestre, del satellitare, il digitale che ha moltiplicato l'offerta, tematizzando anche l'offerta, facendo nascere dei canali, dicevo prima, della buona televisione, dei canali pregevoli come Rai 4, Rai 5, Rai Storia, ma anche Real Time per certi versi, Cielo, che replica molta dei programmi di Sky TG24. Allora, diciamo così, che il male della televisione generalista in questo periodo, per me, che ne scrivo sul portale di Tiscali, per il blog Televisionando, quindi servizi giornalistici di ampia fruizione, posso dire che è l'uso che fanno dei bambini in televisione, programmi come Ti lascio una canzone, come Io canto, come Chi ha incastrato Peter Pan, ma soprattutto l'uso scellerato della cronaca nera in programmi come Quarto Grado, anche Chi l'ha visto per certi versi. Però di contro c'è per esempio una professionista scrupolosissima come Franca Leosini, che tratta la cronaca nera in modo scientifico, come si potrebbe fare in attraverso gli alambicchi, il microscopio, insomma sceglie con cura i casi di cui occuparsi, per esempio eliminando tutti quelli che vedono protagonisti serial killer, e comunque non ne fa un uso salottiero, la tratta con rigore giornalistico, affrontando pochissimi casi, studiandoli nel particolare. poi programmi giornalistici ispirati che hanno una capacità di incidere nella società, come Milena Gabbanelli, Andrea Vianello la mattina ad Agorà, Omnibus sulla 7, insomma ogni emittente offre programmi che vale la pena seguire, che non intaccano, che non insultano la dignità dei telespettatori. Ecco, in questo senso credo che si possa fare una riflessione molto decisa.
Ecco, in tutta questa offerta dove sottolineavi tu bocci i programmi che danno uno spazio morboso alla cronaca nera, ma anche un uso un po' troppo superficiale dei bambini in scena, no? Dicevi poco fa. Ecco, ma ti sembra che questa offerta abbia prodotto da parte del telespettatore un senso critico maggiore o paradossalmente magari uno zapping più casuale?
Bisogna cominciare ad attribuire ai telespettatori una responsabilità che i telespettatori hanno e che è inalienabile. Perché? Proprio perché adesso si può scegliere, non c'è più il monopolio, non c'è più il duopolio, non c'è più soltanto Sky, c'è anche il digitale terrestre. E quindi il pubblico deve cominciare a scegliere, insieme alla responsabilità della dirigenza, dei vari network, degli autori, dei conduttori, c'è anche la responsabilità dei telespettatori, per cui in questo senso i telespettatori non hanno più alibi. L'uso che la televisione fa dei bambini non è solo superficiale, ma è, a mio avviso, un tantino criminale. La televisione è pedagogica anche quando non lo vuole, insomma, introduce dei modelli di comportamento, delle mode inquietanti. Vedere questi bambini in programmi come Ti lascio una canzone, come Io canto, che ho citato prima, replicare vezzi del modo di vestire, di parlare e poi cantare canzoni che sono scritte per esempio per adulti con sentimenti che loro non conoscono, insomma, li stravolge la natura infantile.
C'è la sensazione che li faccia crescere un po' troppo presto, li vogliamo piccoli adulti questi bambini oggi.
Sì, e in questo c'è una mostruosità, perché vederli così piccoli, però così ansiosi di dimostrare di essere quello che loro non sono, li snatura, li rende diversi, li rende, sì, probabilmente li rende adulti anzitempo.
Ecco, stiamo parlando con Mariano Sabatini, che ha firmato È la TV Bellezza, se la conosci puoi difenderti, un libro delle edizioni Lupetti. Un libro che gioca con la famosa battuta di Humphrey Bogart nel film del 52, L'ultima minaccia. Ecco, come dire, se la conosci puoi difenderti, dici tu, ma qual è il compito del critico? Abbiamo parlato della televisione, dell'offerta, del ruolo del telespettatore che può contribuire anche con l'audience a bocciare o a promuovere certi programmi. Il critico lavora sull'effimero, dici tu, ha il compito semmai di affinare il gusto, ma c'è spazio per una critica che non sia solo lusinga dei programmi più importanti?
C'è sempre meno spazio sui giornali, la critica è un ospite scomoda per tante ragioni che non stiamo a dire. Io scrivo per il web, quindi questo significa che insomma mi sono dovuto un po' ritagliare degli spazi che non c'erano. Lavora sull'effimero il critico perché i programmi di cui parla sono già andati in onda, quindi si parla di una cosa che molti hanno visto e molti magari non hanno visto. Però è utile perché via via, di giorno in giorno, di appuntamento in appuntamento, può dare a chi legge, a chi ascolta o a chi prende un libro come questo, degli strumenti di gusto, di sensibilità, di cultura che poi ciascuno rielabora a suo modo. La critica televisiva in particolar modo deve continuamente difendersi, perché il sostantivo critica è accompagnato da un aggettivo che in qualche modo la infanga. La critica letteraria, la critica artistica, la critica musicale invece è considerata, a torto o a ragione, una critica più nobile. Non è detto che occupandosi di una materia così composita come la televisione si sia critici di minore nobiltà.
Diciamo, Mariano Sabatini, forse anche un'altra cosa, che da una parte ci sono tutta la macchina industriale che produce programmi, la spesa, la pubblicità che ci investe, e poi magari arriva il signor X che dice quella trasmissione non ci piace, e magari il signor X non sempre ha una testata forte alle spalle, e però lo dice facendo una funzione qui veramente di servizio pubblico nei confronti degli utenti e dei telespettatori, perché qualcuno lo potrà pur dire che certe trasmissioni, in particolare quelle che davvero ricalcano sulla morbosità della cronaca nera, andando oltre qualsiasi rispetto dei protagonisti e di chi sta a casa. Ecco, c'è qualcuno che sostiene quando non c'è una testata alle spalle?
No, io ho un'esperienza giudiziaria in corso, mi occupo di me stesso in autonomia, pagandomi le spese legali, per fortuna con l'aiuto di un signore che si chiama Massimiliano Dona dell'Unione dei Consumatori e del mio avvocato Roberto Di Luzio, che mi hanno offerto il gratuito patrocinio. Però insomma è difficile perché, come dicevi, la televisione muove tali e tanti soldi che si va a toccare dei punti scoperti, dei nervi molto sensibili, più che per il cinema che per gli altri settori produttivi, perché poi tutto è industria, anche l'arte, anche la musica possono raggiungere dei livelli artistici sicuramente più alti, però è comunque tutto industria. La televisione è anche un centro di potere, per cui chi va contro il sistema si mette contro molti dei poteri forte. La televisione è diventata merce di scambio. In questo senso la televisione sicuramente è anche molto potere che un critico televisivo può sfidare se decide di farlo.
Allora, abbiamo ragionato con Mariano Sabatini, autore di È la TV bellezza, se la conosci puoi difenderti, un libro edito da Lupetti, e con lui abbiamo parlato di bella televisione, di televisione che non ci piace, ma anche di tante potenzialità, di nuovi programmi che si possono inventare e ideare, e abbiamo parlato soprattutto del ruolo dei telespettatori. Spegniamola la TV quando non ci piace.
Oppure cambiamo canale.
Con questo invito e questa consapevolezza del ruolo che può avere anche appunto il telespettatore nel chiedere bellezza a questo mondo, e in questo caso abbiamo parlato di televisione, o può essere di difesa di tanti aspetti culturali sotto tanti punti di vista, con questo invito e questo inno, direi, alla bellezza ringraziamo Mariano Sabatini.
Grazie, buona giornata.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.